Va ora in onda.
E la chiamano estate.
L'estate sta finendo.
È tornata l'estate.
Tornerà l'estate.
Questa estate con te.
Un'estate al mare.
Quando l'estate verrà.
Splash.
Cento dischi per l'estate. A cura di Laura Rossi e Claudia Bertanza.
Dai, caro Martinelli, Martinelli, il nostro impagabile tecnico dalle mille imprese. La Rossi e la Bertanza anche questa settimana hanno compiuto il miracolo. O hanno fatto l'uovo, insomma, vabbè, cioè, non stiamo a sottilizzare, come impropriamente qualcuno dice, confezionandoci un'altra storia fatta di ricordi, vacanze e canzoni.
Splash.
Rotola, 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 strada facendo rotola, rimbalza qua e là. La 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 la, rotola, 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 come il mio amore inutile, dove mai finirà? Tratta il mio cuore così, come fosse un barattolo, lo fa girare qua e là, senza nessuna pietà, forse neppure lo sa perché lo fa. Rotola, 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 strada facendo rotola, gira, rimbalza e rotola, come il mio amore inutile, dove mai finirà?
Estate 1960.
Tratta il mio cuore così, come fosse un barattolo, lo fa girare qua e là, senza nessuna pietà, forse neppure lo sa perché lo fa. Rotola, 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 strada facendo rotola, gira, rimbalza e rotola, come il mio amore inutile, dove mai finirà?
Gianni Meccia, grande protagonista dell'estate 1960, oltre che personaggio importantissimo per la musica leggera italiana dal microsolco in poi. L'estate del 1960 è l'estate dello Sputnik, della inaugurazione dell'aeroporto di Fiumicino e delle Olimpiadi di Roma, dove si affermeranno molti dei nuovi idoli di tutti gli anni 60, come Nino Benvenuti, Cassius Clay, Livio Berruti. A proposito di idoli, l'estate del 1960 se ne porterà via uno molto importante e molto amato.
La manina,
fatti tu.
Il piedino, parto io.
Aspetto,
vai.
La tua nota.
Vai.
Vai.
Domenica è sempre domenica, si sveglia la città
Il 21 agosto è una domenica di fine estate. In una rovinosa quanto inconcepibile caduta nel retro del palcoscenico dell'Arena di Verona, dove doveva svolgersi la serata finale del Festival del Musichiere, tour estivo della celebre trasmissione televisiva, rimane gravemente ferito il presentatore televisivo Mario Riva. L'irreparabile avviene alle 21:11 minuti, a soli 40 secondi dall'inizio della trasmissione televisiva. Riva, in smoking, era pronta ad entrare in scena.
E a un certo punto Marion Cerri, che era a fianco a me, praticamente mi urla in un orecchio: ma dove sta andando? Io faccio tempo a distogliere gli occhi dallo studio, guardo giù e vedo Mario Riva che cade di sotto da questa specie di finta scena che era lì, non mi ricordo per che cosa.
In TV stavano già scorrendo i titoli di testa. Di Riva, prontamente soccorso, non arrivavano notizie, mentre per tutta la durata della diretta pubblico e telespettatori vennero tenuti all'oscuro. Intanto, all'ospedale civile di Verona iniziava la lunga battaglia per la vita di Mario Riva. Per una intera settimana si alternarono notizie preoccupanti e rassicuranti, cadute e riprese. L'arrivo di nuovi medicinali e forse anche qualche mancata intuizione medica. Riva morì il 1 settembre, epitaffio di un anno che già aveva visto la prematura scomparsa di Fausto Coppi e Fred Buscaglione. Questo un raro documento che testimonia il suo ultimo saluto al pubblico, a conclusione dell'ultima trasmissione radiofonica proprio dell'estate 1960, andata in onda qualche giorno prima dell'incidente all'Arena di Verona.
Solo contro tutti saluta tutta l'Italia, saluta tutte le città che abbiamo sfidato, saluta tutti i concorrenti che si sono alternati a questo microfono e saluta tutti coloro che hanno avuto la pazienza di ascoltarci per un anno. Signore e signori, con questo saluto noi non vi diciamo addio, ma vi diciamo arrivederci all'anno prossimo.
Felice sarà e spenderà sti quattro soldi de felicità.
Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole. Ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio d'amor. Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù. Splash! Mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole, ci scambiamo nell'acqua salata dolcissimo bacio d'amor.
Estate 1962.
Eccola qui ragazzi, una di quelle canzoni che non rappresentò solo l'estate del 1962, ma che rimase un simbolo di questa stagione, anche nelle estati seguenti, un simbolo delle spiagge affollate, degli ombrelloni in fila per otto, di Viareggio, Cattolica, Rimini, Riccione, insomma ragazzi, delle estati degli italiani. Il brano, per la verità, era l'altro lato discografico di un altro successo di Edoardo Vianello, Guarda come dondolo, e scusate se è poco, e arrivò lunga, come si suol dire. spopolando nei dancing e nei jukebox per approdare in classifica, ma solo nella parte finale dell'estate, quasi un bel souvenir dell'estate. Una di quelle cose da riporre nel cassetto insieme ai costumi, al materassino, per ritrovarlo poi intatto per tante altre estati future. Estate 1962 a quella 1964, segnata indelebilmente dal punto di vista musicale e discografico da questa canzone, anche in questo caso una cover di Mina, che proprio con questo brano inaugura il suo sodalizio con la nuova casa discografica, la Rifi, e con il maestro Augusto Martelli, autentico anfitrione musicale della cantante cremonese da qui in avanti per molti anni. La canzone rimarrà al primo posto della classifica per buona parte dell'estate, occupando i primi posti della top 10 per oltre 6 mesi di quell'anno. Ma l'estate del 64 è anche l'estate della Spagna calcistica, che vince l'Europeo battendo in finale l'Unione Sovietica. È l'estate di Luciano Liggio, per 16 lunghi anni primula rossa della mafia palermitana, che viene arrestato a maggio e che sarà al centro dell'attenzione della stampa praticamente per tutta la stagione. E di Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, che scompare improvvisamente il 21 agosto, lasciando il suo partito per alcuni mesi privo di una guida politica. Quella del 64 è anche l'estate in cui per la prima volta gli italiani sentono parlare della Commissione Warren, che negli Stati Uniti pubblica il rapporto sull'attentato nel quale l'anno prima, a Dallas, era stato ucciso il presidente John Fitzgerald Kennedy. Secondo i super esperti di questa contestatissima commissione, l'unico colpevole dell'attentato al presidente sarà Lee Harvey Oswald, a sua volta ucciso pochi giorni dopo l'attentato. Nel 1964 gli Stati Uniti sono sempre più invischiati nella guerra di Indocina e gli italiani sentono sempre più parlare nei telegiornali di Vietnam, Viet Cong, Ho Chi Minh, senza del tutto mai comprendere ancora per molti anni il massacro che era in corso in quelle terre lontane. E per tanti anni ancora la parola Corea evocherà unicamente per gli italiani una delle pagine più tristi del nostro calcio, quando il 19 luglio 1966 il dentista coreano Park Seung-jin, segnando nei minuti finali, sconfisse clamorosamente l'Italia per 1-0, rimandando a casa la nostra nazionale dai campionati mondiali di calcio.
Italia e Corea si incontrano nella terza gara del turno eliminatorio degli ottavi di finale. Arbitro il francese Smith, signorine Adair, Irlanda del Nord, e Taylor, Inghilterra.
Ci fu detto che erano scarsissimi.
Avevano detto che era una squadra di quarta serie.
Ci aveva detto Valcareggi che era una squadra di Pellegrini, invece così non era.
Non è che fossero ridolini nel senso di incapacità di giocare a calcio, ma che sembravano tante eventualmente marionette, insomma, nel senso correvano, insomma, non c'era granché.
Quando tu sei convinto che un avversario è debole, non è che lo snobbi, però forse da un punto di vista mentale non hai l'approccio giusto alla partita.
Abbiamo sbagliato tanti di quei gol che è stata una cosa incredibile.
Berani, ancora una volta il portiere si è saputo felicemente piazzato.
Dopo il terzo e il quarto gol che sbagli cominci a pensare che la partita è stregata. Se poi la partita si mette male perché si fa male un giocatore e devi giocare in 10, non ci sono i cambi, a loro va bene tutto, all'improvviso li fai, mentre sei in campo, li fai molto più grandi di quello che sono. E a quel punto succede il patatrac.
Il mio parere, oggi a distanza di tempo, dico che lì si è perso la tramontana.
Se le rigiochi 100 volte, ne perdi una, perché era veramente, bastava anche un pareggio. È una cosa incredibile essere eliminati così.
L'Italia è eliminata dall'ottava edizione della Coppa Rimè. Ritorniamo a casa dopo una sconfitta in vero stasera immeritata.
1967.
L'estate del 67 è anche l'estate dei Beatles, ormai popolarissimi anche qui da noi in Italia, e del loro storico album Pepper's Lonely Hearts Club Band, e di Felice Gimondi che vince il Giro d'Italia del cinquantenario. Il 14 luglio invece a Marzabotto un referendum tra i cittadini del paese bolognese respinge la richiesta di perdono del maggiore delle SS Walter Reeder, che aveva ordinato le stragi che tra l'estate e l'autunno del 44 causarono complessivamente la morte di 955 persone. Ma torniamo alla musica, che è molto meglio. E rendiamo onore a una delle canzoni regine dell'estate 1969 e al suo interprete, Lucio Battisti, per 3 mesi ai primi posti delle classifiche con Acqua Azzurra, Acqua Chiara.
Estate 1969.
Lascia. Ogni notte ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai, e poi uscire insieme a lei. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Ti telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui. Accidenti che farò, 4 amici troverò. Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere. Nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, chiara, con le mani posso finalmente bere. Acqua azzurra, da. quattro e mezza ormai. Non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Ma da quando ci sei tu? Tutto questo non c'è più.
Dischi per l'estate.
Uno dei gruppi pop più amati dagli italiani, eppure sempre poco fortunati in classifica. Pensate che persino con questa loro indimenticabile canzone lanciata dal disco per l'estate finalista Sun and Sun, anche con questa la fortuna non sarà grandiosa per quanto riguarda la hit parade di Luttazzi, pur essendo il loro disco uno dei più gettonati nei jukebox. Un mito, un simbolo, una bandiera degli anni 70.
Cielo della vita volerò, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età.
Estate 1972.
Sì, la strada è ancora là, un deserto mi sembrava la città. Ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età.
Nel 1974, proprio mentre l'italietta calcistica tentava invano di difendere il ricordo dei messicani eroi del campionato mondiale precedente, tentativo durato solo 3 partite peraltro, praticamente il girone eliminatorio, finito malamente con la sconfitta patita ad opera della Polonia, che alla fine arriverà comunque terza in quel mondiale tedesco, mentre l'Italia del pallone arrancava, quella musicale vedeva affermarsi in Hit Parade una formazione vocale di cui sino ad allora nulla si sapeva, se non che erano bravi e numerosissimi, e rispondevano al nome esotico di Daniel Santa Claus Ensemble, dietro a cui si nascondeva l'italianissimo Ciro D'Amico. e un certo numero di esperte coriste già decisamente note, almeno tra gli addetti ai lavori. Fatto sta che la loro Soleado riuscirà ad imporsi prepotentemente sul mercato discografico italiano e non solo. Qui da noi saranno presenti nella hit oltre 6 mesi, secondi solo dietro a Baglioni, al quale contenderanno per mesi il titolo di canzone regina di Hit Parade.
Estate 1974.
Purtroppo la canzone farà da colonna sonora, come spesso accade, anche a un avvenimento estremamente triste che sconvolgerà le vacanze degli italiani. Nella notte tra il 3 e il 4 agosto una bomba esplode nella carrozza 5 dell'Espresso Italicus, in servizio sulla linea Roma-Monaco, mentre il treno sta uscendo dalla galleria dell'Appennino nei pressi della stazione di San Benedetto Val di Sangro.
Buonasera, il telegiornale è dedicato oggi per la maggior parte al criminale attentato avvenuto la notte scorsa sul treno Roma-Brennero tra Firenze e Bologna. Il bilancio è gravissimo, 12 morti e 48 feriti, per 2 dei quali i medici si sono riservati la prognosi. È il risultato orribile di una esplosione che ha fatto saltare un vagone del convoglio partito ieri sera da Roma eccezionalmente affollato.
L'attentato, che causa 12 morti e 44 feriti, è rivendicato dal gruppo neofascista Ordine Nero come vendetta per la morte del militante Giancarlo Degli Esposti, avvenuta il 30 maggio durante uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. Per la strage dell'Italicus, come per altre stragi, furono incriminati come esecutori diversi esponenti del neofascismo italiano, ma l'iter processuale si è concluso con l'assoluzione di tutti gli imputati.
Un soldo ti amo, in aria ti amo. Se viene testa vuol dire che basta, lasciamoci, ti amo. Io sono ti amo, in fondo un uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io, ma tremo davanti al tuo seno. Ti odio e ti amo, è una farfalla che muore sbattendo le ali, l'amore che a letto si fa. Prendimi l'altra metà, oggi ritorno da lei. Primo maggio, su coraggio io.
Estate 1979.
Libera per chi respira nebbia.
respira rabbia, per me che senza gloria, con te nuda sul divano, faccio stelle di cartone, pensando a gloria.
Parlarvi dell'estate del 1979, dobbiamo ancora una volta ricorrere a una canzone di Umberto Tozzi, che era un po', cioè, abbonato all'estate. Con questa ha fatto letteralmente il giro del mondo. Gloria, tradotta in oltre 13 lingue e presente in Hit Parade per tutta l'estate, oltre a essere probabilmente il disco più gettonato in quasi tutti i jukebox dello stivale. La canzone accompagna, in qualche modo, anche grazie alla versione internazionale, non in aramaico, tranquillizzatevi, che ne fece la cantante americana Laura Branigan, la prima giornata dell'orgoglio omosessuale in Italia, che ha luogo il 30 giugno del 79 a Torino e alla quale partecipano oltre 5.000 persone che si riversano nelle strade della città. L'estate di Nilde Iotti, la prima donna a essere eletta presidente della Camera dei Deputati, l'estate in cui facciamo la conoscenza con un nuovo aggeggio per portarci a spasso la musica. Infatti, dopo il transistor e il mangiadischi, sulle spiagge italiane appaiono i primi Walkman messi sul mercato dalla giapponese Sony. Ma anche l'estate in cui l'Italia trepida per la sorte di Fabrizio De André e della sua compagna Dorighezzi, rapiti dall'anonima sequestri sarda il 27 agosto del 1979. La loro prigionia durerà circa 4 mesi. Dori sarà liberata il 21 dicembre alle 11 di sera. Fabrizio 3 ore dopo, alle 2 di notte del 22. 550 i milioni di lire pagati per il loro riscatto. In compenso, entrambi stanno bene e riprenderanno di lì a poco la loro attività.
All'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solo...
Il momento più brutto è quando mi sono reso conto che le trattative stavano andando a rotoli e quando quel personaggio che noi abbiamo chiamato l'avvocato per la sua maniera forbita di esprimersi, in italiano più che corretto, ci aveva detto che le trattative stavano appunto prendendo una via storta.
Estate 1982.
Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze.
Con il salvagente
c'è qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Un'estate al mare, voglia di remare, fare bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente per paura di affogare.
Quest'estate ce ne andremo al mare, con la voglia pazza di remare, fare un po' di bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni.
E l'ho detto tante volte, ci sono canzoni che sono dell'estate perché hanno ottenuto grande successo durante le nostre vacanze, accompagnandoci al mare, sotto l'ombrellone, nelle serate estive, e altre che invece sono l'estate. E lo sono talmente tanto che è persino difficile collocarle in un'estate particolare, come questa canzone di Giuni Russo, coniata proprio per l'estate del 1982, ma che davvero direi è divenuta un inno buono per tutte le estati, o come questa del 1984, che non solo ci fece ballare, non solo alzò di 60% il fatturato degli operatori turistici che lavoravano con Ibiza, ma consacrò un nuovo idolo da parete per i poster di tutte le ragazzine dell'epoca. E allora 1, 2, 3, care ex ragazze degli anni 80, eccovi Sandy Martin.
I was drifting up and down, all around from town to town, meeting people of every kind. Some were good and some were bad, some were happy, others sad. Never know who you will find. I never met people like my friends from Wonderland.
Estate 1984.
Living like a hobo, like a Spanish noble, Ibiza, it's still on my mind. Different places every day, every time a different way, to choose to be on the loose. I've never met people like my friends from Wonderland.
Boys from Wonderland
are dancing on the sand,
facendo le 1983.
Abbiamo promesso, celebriamo immediatamente uno sportivo, idolo di un'intera generazione, forse addirittura di due, Pietro Mennea, già primatista 8 anni prima nei 100 metri piani, che alle Olimpiadi di Mosca il 28 luglio dell'80 conquista una splendida medaglia d'oro portando l'atletica italiana ancora una volta sul tetto del mondo.
Nicola Battiti, Pietro Mennea in ottava corsia, Wells subito lo affianca come avevamo previsto, ora Pietro Mennea, vediamo il loro duello, settimo, ottava corsia. Alan Wells, 2 metri di vantaggio su Pietro Mennea che cerca di rimontare, all'interno c'è Leonard, avanti a Mennea che corre, rimonta Mennea, è una grande rimonta, Pietro Mennea, oro, oro, Pietro Mennea.
L'estate del 1980 è ancora una volta estate di Olimpiadi, questa volta è Mosca a ospitarle e nonostante il boicottaggio degli Stati Uniti che disertano insieme ad altre 64 nazioni per protestare contro l'invasione da parte dei sovietici dell'Afghanistan, terranno banco dal 19 luglio al 3 agosto e andranno molto bene per l'Italia, che pur gareggiando sotto la bandiera olimpica invece che con le tradizionali casacche azzurre, porta a casa ben 15 medaglie, di cui ben 8 d'oro, chiudendo dietro solo a Unione Sovietica, Germania Est, Bulgaria e Cuba. Vanno peggio le cose invece nel calcio, dove gli azzurri non riescono ad andare oltre uno scialbo quarto posto negli europei italiani, dove vincono una sola partita e vengono sconfitti regolarmente ai calci di rigore sia dal Belgio, che accederà dunque alla finalissima, che nella finalina per il terzo posto dalla Cecoslovacchia. Ad imporsi saranno i tedeschi dell'Ovest in una finale romana sicuramente triste, come per i colori italiani lo fu tutta la manifestazione, figlia degli ancora troppo ravvicinati clamori e squalifiche del primo grande scandalo legato alle scommesse nel mondo del pallone, quando numerosi calciatori di Serie A e Serie B, alcuni anche molto famosi come Paolo Rossi, vengono accusati di truffa per avere truccato alcune partite accettando denaro. Molti i club coinvolti, tra cui Lazio, Milan, Napoli, Perugia, Bologna e Avellino. Per alcuni, anche molto prestigiosi come il Milan, scatterà la retrocessione in Serie B. Ma l'estate del 1980 è tristemente ricordata anche per la strage aerea di Ustica. Alle 20.45 del 27 giugno scompare dai radar, 40 miglia nautiche a nord di Ustica, un DC-9 della compagnia Itavia, che da Bologna doveva raggiungere Palermo.
Secondo un'informazione giunta pochi minuti fa, sarebbero stati persi i contatti radio con un DC-9 dell'Italia in volo tra Bologna e Palermo. L'aereo doveva atterrare a Palermo alle 21.45, ma dalle 20.45 non si hanno più notizie.
Non ci sarà nessun superstite tra i 4 membri dell'equipaggio e i 77 passeggeri.
Dall'aereo galleggiano poche cose, sedili, carte, salvagente e qualche indumento. Il resto è stato inghiottito dall'acqua in quel punto profondissimo. Le salme restituite dal mare sono finora 35.
Per questo, come del resto molti altri misteri legati alla storia recente della nostra Repubblica, non si riuscirà mai a fare piena luce sulle vere cause del disastro, alternandosi nel corso degli anni e delle indagini una serie lunghissima di tesi, presunte verità e relativi colpevoli.
che cosa fai? Ti rivedo sempre lì che mi dici che mi vuoi. La mia voglia è grande e scandalosa ormai. C'è una gatta accanto a me e non rinuncia a lei. Comporterei come non vorrei. La mia mente è chiara, ma a volte è più forte il sesso. La mia gatta è ancora lì, non parla ma dice sì.
Estate 1983.
Il dolore è sempre uguale, carne e anima impastata, senza l'aria. Ti respira ancora, stai nell'aria. Ti schiaccio ma ci sei, voglia. Tanta voglia dentro me, una febbre che mi assale. Io mi sento così male.
Oggi sarebbe una donna adulta, ma quando di lei si perse ogni traccia aveva soltanto 15 anni e frequentava il liceo scientifico. Stiamo parlando di Emanuela Orlandi, cittadina vaticana e figlia di un commesso della prefettura della Casa Pontificia, scomparsa in circostanze misteriose il 22 giugno del 1983, quando fu vista l'ultima volta alla scuola di musica dove seguiva lezioni di canto corale e pianoforte. Inchieste giornalistiche e giudiziarie, incrociatesi con altre vicende oscure legate ai rapporti tra Stato italiano e il Vaticano, non sono riuscite a far luce sulla sua sparizione, che rimane così, ancora oggi, tra i grandi casi irrisolti della storia repubblicana.
Desidero esprimere la viva partecipazione con cui sono vicino alla famiglia Orlandi, la quale è nell'afflizione per la figlia Emanuela di 15 anni, che da mercoledì 22 giugno non ha fatto ritorno a casa. Condivido le ansie e l'angosciosa trepidazione dei genitori, non perdendo la speranza nel senso di umanità di chi abbia responsabilità di questo caso.
Cento dischi per l'estate.
estate 1983.
Ci ristarebbe l'eco volendo. È un'altra di quelle canzoni, ragazzi, che vanno bene per tutte le estati, anche se il suo successo è indissolubilmente legato a quella del 1983, quando da luglio a novembre riuscì a occupare le prime posizioni di Hit Parade. Cosa ancora più importante, però, riuscì a far ballare gli italiani con uno dei ritmi più usati e abusati come l'eco di quegli anni musicali, il reggae, che poi forse non è solo un ritmo, ma direi molto di più, è una filosofia. Noi però con Sunshine Reggae ci siamo limitati a ballarla, e Lightback era il protagonista di questo disco.
E la chiamano estate.
L'estate sta finendo,
è tornata l'estate.
Tornerà l'estate,
questa estate con te.
Quando l'estate verrà,
Splash.
Cento dischi per l'estate.
Questo il nostro riepilogo di una intera estate, anzi di tante estati passate che ci hanno tenuto compagnia attraverso le proprie canzoni e molti degli avvenimenti che sono indelebili, impressi nella nostra memoria. In chiusura anche di questo nostro secondo ciclo di Splash, o delle 100 canzoni dell'estate, permettetemi di rivolgere un caro saluto alle nostre due ancelle, che veramente sono state compagne e amiche di una intera estate, di un'intera stagione. Claudia Bertanza e Laura Rossi. il nostro impareggiabile tecnico Walter Martinelli, naturalmente gli amici svizzeri che ci hanno permesso questa realizzazione e anche gli amici del Museo Virtuale del Disco e dello Spettacolo che l'hanno in qualche modo diffusa via web. A tutti un caro saluto nella speranza che la prossima estate, quella del 2021, ci possa trovare ancora una volta insieme qui a parlare di questi mesi che sono poi in fondo i mesi più belli dell'anno e delle sue canzoni. Grazie a tutti e speriamo alla prossima stagione.